Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Fino a 110 posti di lavoro a rischio, la Posta taglia ancora. Necessario per assicurare l'autonomia finanziaria, dice, ma i sindacati non ci stanno. Partenariato rafforzato tra l'Unione Europea e la Groenlandia minacciata da Trump. Dall'UE arrivano investimenti da 200 milioni di euro in 2 anni. In Israele entra nel vivo la campagna in vista delle elezioni di fine ottobre. Eisenkot, principale rivale di Netanyahu, prepara la sfida con la sua lista. Tragitto, casa, scuola, troppo pericoloso in Svizzera secondo 4 genitori su 10, lo dice un sondaggio dell'ATA che chiede ai comuni di intervenire. La strategia della Posta Svizzera continua a comportare tagli al personale. Altre 110 persone rischiano di perdere il posto di lavoro, questa volta nell'amministrazione, negli ambiti di gestione e supporto, verosimilmente nella sede centrale di Berna. Una misura necessaria per ridurre i costi interni, spiegano i vertici dell'azienda, così da garantire a lungo termine il servizio pubblico senza ricorrere ai soldi dei contribuenti. All'annuncio il sindacato sindico ma però reagito con sconcerto. I dettagli con Monica Fornazzi.
Garantire un servizio pubblico affidabile ed economicamente accessibile anche in futuro, senza aiuti statali. Il suo obiettivo la Posta l'ha ricordato ancora anche nel comunicato stampa di ieri, nel quale dice di dover abbattere i costi e prospetta altri licenziamenti, fino a 110 nelle funzioni amministrative classiche entro il 2027. Una misura che l'azienda giustifica con parole già sentite in passato. La clientela spedisce sempre meno lettere e predilige sempre più i pagamenti online anziché allo sportello. Gli aumenti delle tariffe, gli ultimi, lo ricordiamo, sono stati annunciati per gli invii un mese fa, e la crescita che c'è stata in nuovi settori di attività non compensano il calo dei ricavi. Per il sindacato Sindicom la strategia di riduzione del personale è sconcertante.
Die heutige Ankündigung ist kein Einzelfall seit...
Questo annuncio è l'ultimo di una serie di ristrutturazioni e programmi di riduzione dei dipendenti che toccano l'intero gruppo dal 2025, ricorda Mattias Losli del sindacato Sindicom. Complessivamente oltre 430 persone sono già state colpite da tagli occupazionali, da esternalizzazioni o chiusure di stabilimenti. Nel contempo la Posta ha presentato un utile di 139 milioni di franchi nella prima metà del 2026 e ha versato dividendi per 150 milioni di franchi. Per il sindacato è chiaro, alla base di tutto non c'è un problema finanziario, bensì una questione di priorità. Chiede quindi all'azienda di investire nei dipendenti, nella formazione continua e nella riqualificazione professionale e nel servizio pubblico, anziché sacrificarli.
La pagina estera. Si è conclusa ieri la visita di 2 giorni della Presidente della Commissione europea in Groenlandia. Nella capitale Nuuk, Ursula von der Leyen ha firmato con la Premier danese Fridriksen e col capo del governo autonomo dell'isola Nielsen un nuovo partenariato accompagnato da 200 milioni di investimenti in 2 anni. Il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
L'Unione Europea continua a essere non solo un partner importante per la Groenlandia, ma anche un amico leale e fidato. In questi tempi difficili il vostro sostegno è incrollabile, lo sentiamo e ne siamo profondamente grati. Sono parole affettuose quelle che il Premier della Groenlandia, Jens Fredrik Nielsen, spende per la Presidente della Commissione europea, volata a Nuuk per rinsaldare il legame, divenuto quanto mai strategico, con l'enorme isola artica sotto sovranità danese, ma non parte dell'UE, un'isola che negli ultimi 2 anni il Presidente Trump ha minacciato più volte di voler annettere agli Stati Uniti, se necessario, persino manu militari. Spetta al popolo groenlandese, a quello danese, decidere del futuro della Groenlandia e a nessun altro, ha scandito von der Leyen. L'Artico è diventato uno dei luoghi in cui le placche tettoniche della geopolitica si scontrano, quindi abbiamo un interesse diretto in ciò che accade qui. Materie prime, nuove rotte, difesa, con lo scioglimento dei ghiacci, l'isola assume una centralità finora sconosciuta. I 200 milioni di euro andranno in 3 aree chiave, connettività digitale, dai cavi sottomarini alle infrastrutture satellitari, energia pulita, con particolare attenzione all'idroelettrico, estrazione sostenibile di materie prime critiche. La Groenlandia possiede 25 dei 34 minerali che Bruxelles considera fondamentali per lo sviluppo delle energie rinnovabili e di tecnologie d'avanguardia, un settore in cui ora è alla mercé di Pechino. La Commissione parla quindi già di un altro pacchetto per l'isola da più di mezzo miliardo di euro a partire dal 2028, sempre che riesca a far passare il prossimo bilancio pluriennale dell'UE.
La Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina dopo una tregua di 3 giorni che ha coinciso con la visita degli emissari del presidente americano Trump da Putin e Zelensky. Nella capitale ucraina Kiev si registrano questa mattina forti esplosioni, ci sarebbero 2 morti. Ucraina che intanto è scossa da nuove turbulenze politiche, il procuratore generale del paese Ruslan Kravchenko si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione che hanno portato gli agenti dell'anticorruzione a perquisire i suoi uffici nel fine settimana, nell'ambito di indagini su un caso di riciclaggio di denaro proveniente da una truffa telefonica. In Germania continua a far discutere il voto di domenica in Sassonia-Anhalt, segnato soprattutto dal netto arretramento della CDU e dall'affermazione dell'AfD. Il cancelliere Friedrich Merz ha escluso passi indietro e promesso che in futuro saprà spiegare meglio le sue scelte politiche. Nel paese intanto prosegue il dibattito sulle cause del risultato elettorale e sulle possibili conseguenze per gli equilibri nazionali. Da Berlino, Walter Raue.
Alcuni commentatori politici in Germania paragonano il risultato delle elezioni amministrative di domenica in Sassonia-Anhalt con quanto successo in Italia in seguito allo scandalo di Tangentopoli, ovvero il lento sgretolamento dei grandi partiti tradizionali di centro. I cristiano-democratici della CDU avevano governato la regione tedesco orientale per 25 anni di fila e domenica hanno raggiunto però solo il 17% dei consensi, crollando di ben 20 punti. I socialdemocratici dell'SPD si accontentano nel frattempo in questa regione di risultati ad una sola cifra, mentre l'altrettanto vecchio partito liberale dell'FDP è ormai in via d'estinzione, con solo il 2% delle preferenze, un trend confermato anche a livello nazionale. Ad approfittare di questa crisi sono invece i partiti relativamente giovani, estremi e populisti dell'AfD a destra e del BSW a sinistra. Nati rispettivamente appena 13 e 3 anni fa, sono riusciti in poco tempo a conquistare oltre la metà dell'elettorato. A farla da padrona è l'Alternative für Deutschland che ieri ha festeggiato il suo trionfo elettorale nella regione di Magdeburgo, autodefinendosi come il nuovo, vero e autentico partito del popolo tedesco. Se il suo obiettivo di assumere le redini politiche del Land si avvererà o meno, dipenderà però dalle scelte del nuovo, ben più piccolo partito della sinistra populista del BSW, che ha segnalato la sua disponibilità teorica a sostenere un governo guidato dall'AfD, senza specificare però a quali condizioni.
E in Israele si voterà tra meno di 2 mesi, elezioni che ricordiamo si tengono il 27 ottobre, i partiti stanno completando le liste dei candidati, si entra insomma nel vivo della campagna elettorale. Oggi è l'ultimo giorno utile per mettere appunto le liste dei candidati, stiamo parlando di un appuntamento elettorale molto importante che avrà anche ripercussioni sulle guerre in corso in Medio Oriente. Allora noi siamo collegati con il nostro collaboratore per la regione Michele Giorgio. Michele, innanzitutto allora il principale rivale di Netanyahu, Eisenkot, ha presentato la sua lista ieri. Su che tipo di figure punta?
Sì, buongiorno. Gadi Eisenkot punta su figure che sono sostanzialmente centriste, tra l'altro della sua lista elettorale fanno parte al 50% circa donne. È un partito sostanzialmente laico e Gadi Eisenkot è una figura che è particolare per gli israeliani, perché oltre ad essere stato un capo di Stato Maggiore, quindi dà l'idea di forza anche di un uomo che ha a cuore la sicurezza del paese, allo stesso tempo però ha pagato in prima persona con la perdita di un figlio ed anche di un nipote subito dopo i costi della guerra a Gaza nei passati 3 anni. Dà un'idea di pulizia, di onestà, vuole combattere la corruzione e dice che istituirà una commissione d'inchiesta sui fatti del 7 ottobre, inchiesta statale, cosa che non ha mai voluto fare Netanyahu, ed è per questo che piace agli israeliani, a Eisenkot, e viene dato in vantaggio nei sondaggi proprio sul primo ministro uscente.
Ecco, a proposito proprio di questo, di sondaggi, chi sono i favoriti a questo punto della campagna?
Per la verità, nessuna delle due coalizioni, quella della maggioranza uscente e quella dell'opposizione, guidata in qualche modo da Eisenkot, perché non c'è stato, diciamo, una nomina formale di Eisenkot come il candidato primo ministro dell'opposizione. Però questi due schieramenti sono lontani dal raggiungere la maggioranza di 61 seggi su 120. Negli ultimi giorni Netanyahu ha recuperato in termini di maggioranza, non come partito, un po' di seggi grazie al possibile ingresso, secondo i sondaggi, di un paio di partiti dell'estrema destra, diciamo nello possibile schieramento politico israeliano della prossima Knesset, appunto. Però sta di fatto che il suo partito Likud è ancora indietro rispetto a Yashar di Eisenkot. Netanyahu sicuramente punta su un dato, spera che Eisenkot non sia in grado di formare una coalizione di maggioranza. A quanto pare può farlo solo appoggiandosi su un partito arabo-israeliano, cosa che è vista quasi come un anatema in Israele, soprattutto in questo momento. Per cui quello su cui punta Netanyahu è che nessuno dei due schieramenti riuscirà a formare un governo, e questo gli consentirebbe di rimanere primo ministro fino alle prossime elezioni anticipate. Ma naturalmente è ancora presto per fare i conti, manca un mese e mezzo alle elezioni.
Grazie a Michele e Giorgio per aver fatto il punto di questa importante campagna elettorale. Torniamo in Svizzera. Un vodese di 32 anni si trova al centro di un caso eccezionale nel Canton Vaud e da ieri a processo a Renault. L'uomo è accusato di aver aggredito violentemente una quindicina di persone tra il 2009 e il 2018, spesso giovani donne con cui aveva una relazione, ma anche uomini della sua cerchia. Nell'ultima aggressione aveva avuto tre complici. Ci dice di più Paola Latorre.
Pestaggi, elettroshock, ustioni, stupri. L'atto d'accusa di più di 30 pagine descrive una lunga serie di maltrattamenti perpetrati tra il 2009 e il 2018. Nell'agosto di quell'anno l'ultima aggressione, commessa insieme a tre complici. I quattro avrebbero attirato un uomo in un bosco per poi legarlo, picchiarlo e trattenerlo fino al giorno successivo. Il principale imputato, un vodese oggi 32enne, viveva a Meudon, si faceva chiamare Samael, un angelo caduto nella tradizione ebraica, e regnava come un guru su una comunità di disadattati ed emarginati. La procuratrice incaricata del caso indica che la maggior parte delle 15 vittime si trovava sotto la sua influenza e talvolta persino in uno stato di sottomissione estrema. Solo 6 hanno sporto denuncia, le altre hanno rinunciato per paura di ritorsioni. Il percorso di violenza dell'imputato è iniziato quando lui era ancora minorenne nel 2009 e si è concluso con il suo arresto nell'agosto 2018. Da quel giorno non ha più lasciato il carcere. Ha chiesto più volte di essere rimesso in libertà con misure sostitutive, ma senza mai ottenerla. Per il ritardo nelle indagini, il Tribunale cantonale gli ha riconosciuto un caso di diniego di giustizia. Questo ritardo potrebbe ora portare a una riduzione della pena, anche perché alcuni reati minori sono già caduti in prescrizione. Il processo è previsto sulla arco di 7 giorni.
Oltre il 40% dei genitori in Svizzera trova pericoloso il tragitto casa-scuola, lo dice un sondaggio pubblicato dall'ATA, l'associazione Traffico Ambiente. Questa insicurezza spinge a portare i bambini a scuola in auto e ciò genera più traffico e più pericoli vicino agli istituti scolastici. Si chiede quindi ai comuni di agire. Sentiamo Laura Dick.
In Svizzera la maggior parte dei bambini si reca a scuola a piedi, eppure 4 genitori su 10 di bambini tra 4 e 7 anni non sono tranquilli con questa scelta. Il percorso risulta pericoloso, strade trafficate, velocità spesso elevata, marciapiedi stretti o assenti. Nella Svizzera romanda e in Ticino la sicurezza è valutata peggio rispetto alla Svizzera tedesca.
Purtroppo lo studio che ha fatto l'ATA non permette di identificare a cosa è dovuto questa differenza?
Dice Alice Gentile dell'associazione Traffico Ambiente.
C'è un elemento che forse potrebbe dare un indizio. I genitori ticinesi, più del 90% mi sembra, indica che il loro bambino deve attraversare una strada al limite di velocità del 50 km/h o più, e dunque i genitori e i bambini sono molto sensibili alla velocità e al traffico. Sono due elementi che rendono il percorso casa-scuola molto pericoloso.
Un percorso pericoloso, sottolinea l'associazione, spinge i genitori a portare i bambini a scuola in auto e ciò genera più traffico e più pericoli nei pressi degli istituti. Cosa migliorare dunque? I genitori intervistati nel sondaggio chiedono ai comuni di ripensare al tragitto casa-scuola.
Per esempio, i bambini hanno un campo visivo ridotto al confronto di un adulto e sono anche più piccoli, dunque certi elementi come dei muretti, le siepi, oppure un'auto parcheggiata che per noi non sono ostacoli, per loro lo sono.
L'ATA punta anche ad ampliare l'offerta Pedibus, attraverso la quale il percorso verso scuola è supervisionato ma anche educativo, poiché aiuta ad acquisire le regole della strada assieme ad altri coetanei.
E ci sono anche altri progetti come la strada scolastica, che consiste nella chiusura delle strade attorno alle scuole.
Tutto questo, conclude Alice Gentile, per costruire uno spazio sicuro per i ragazzi, che evitano così di confrontarsi subito con il traffico, creando situazioni anche molto pericolose.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ci sentiamo più tardi. C'è lo sport.